Incontriamo Ruggero Di Paola che ha realizzato e prodotto Appartamento ad Atene, il tuo primo lungometraggio realizzato anche appunto con la tua casa di produzione L'Occhio e la Luna. Un primo film che tu hai realizzato prendendo spunto dal romanzo di Westcott, realizzato nel 1945, una storia di guerra e in certo modo di resistenza. Prima di tutto, in maniera molto banale, volevo chiederti come, visto che il dispositivo cinematografico ha un meccanismo narrativo, visivo e comportamentale diverso da quello della letteratura, come, visto che sei fra gli sceneggiatori, ti sei relazionato con il testo?
Ciao a tutti, ma è stato un percorso molto lungo, nel senso che abbiamo scritto la sceneggiatura a sei mani, io, Aydrun Schleff e Luca De Benedittis, per oltre 6 mesi. Quando dico 6 mani dico che realmente è stato così, nel senso che abbiamo concertato tutto fino ai minimi particolari, sempre assieme. Per alcune cose il romanzo è rimasto inalterato, diciamo nella struttura principale, quindi l'occupazione, la location che è appunto questa casa della famiglia Elianos che viene occupata dal capitano Calter e anche per tutti i personaggi principali. Poi però abbiamo ovviamente dovuto lavorare molto sull'adattamento cinematografico perché ovviamente sia sui dialoghi, sia su una serie di risvolti psicologici dei personaggi c'era da lavorare proprio abbastanza.
Sì, anche perché poi tutto il film appunto è incentrato su questo appartamento, quindi anche gli esterni sono lasciati a poche immagini. Tutto è concentrato all'interno di questo appartamento che, come dicevi tu, viene occupato da uno dei tanti comandanti nazisti che ha, diciamo così, la caserma accanto all'edificio e vuole un posto caldo e una casa dove dormire e lavorare. In questa casa, abitata da appunto la famiglia Janos, c'è un padre, una madre e due ragazzi. Un microcosmo composito da varie umanità, anche perché la reazione nei confronti del nazista è diversa. Avete tratteggiato quattro personalità molto belle.
Grazie. Sì, in effetti ognuno ha una reazione differente perché la figlia Leda ha una sorta di fascinazione per il capitano Calter. Perché il capitano la risparmia da tutte le sue intemperanze. Il figlio Alex invece è il ribelle della famiglia, non sopporta e non sopporterà mai la presenza del capitano tedesco. La madre, Zoe Elianos, ha invece in vari momenti moti di orgoglio, comunque si trattiene, tranne quando viene messa in serio pericolo la vita del figlio, mentre invece Nicholas Elianos ha un carattere mite, un intellettuale moderato e paziente che cerca sempre di trovare una situazione di compromesso per questa convivenza, diciamo, cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno.
Sì, e nel corso della narrazione anche quello che, diciamo così, ha dei cambiamenti nei confronti del tedesco. Come hai detto tu, il ragazzino odierà sempre il tedesco, invece, diciamo così, il padre a un certo punto cerca quasi di comprendere le sue reazioni.
Sì, certo, è vero. Anche se non lo ha mai odiato, neanche all'inizio dell'occupazione. Lui, infatti, nel momento in cui arriva il tedesco, dice: ma sicuramente mangerà bene, supponendo che possano avere la tessera alimentare. Quindi è vero, c'è questo cambiamento, ma comunque lui non ha mai avuto un moto di odio vero nei confronti del capitano Calder.
Anche se a me colpiva alla fine una delle scene finali dove brindano e lui dice viva la Germania. Era un po' quella la scena che mi ha fatto vedere una sorta di suo cambiamento.
Sì, in realtà lui lo fa per seguirlo, ma non è convinto, infatti lo dice in un modo titubante e il tedesco propone un brindisi alla grande Germania, e lui risponde in maniera titubante alla Germania.
Sì, ma cosa c'era in questa storia che ti interessava tanto? Era un modo nuovo per riflettere oggi sul concetto di resistenza, o che cosa c'era di altro in questo romanzo che ti ha affascinato tanto da volerlo portare appunto come tuo primo film?
Quello che hai appena detto. Quella è la cosa principale che mi interessava. Poi, come spesso racconto, durante la lavorazione della sceneggiatura, quando raccontavo a mia madre che stavo scrivendo questo film tratto da questo libro, mia madre mi disse: ah sì sì, come il nostro tedesco. E io non capivo cosa volesse dire. Poi invece mi sono ricordato di tutti i racconti che mi faceva mia madre quando ero molto piccolo, del tedesco che ha avuto in casa lei durante la Seconda Guerra Mondiale, e avevo completamente rimosso, non mi ricordavo proprio, quindi solo durante la lavorazione del film è riemerso questo ricordo. E mia madre aveva un tedesco in casa durante la Seconda Guerra Mondiale, diciamo quando, all'epoca della linea gotica, che aveva un cane a cui davano da mangiare dei pezzetti di carne. Quindi devo dire che probabilmente anche questa componente
hai attinto anche dalla tua storia personale.
In realtà non ho attinto, ma forse nella scelta, senza che me ne sia reso immediatamente conto, ha avuto un'importanza.
A me è piaciuto molto il fatto che tu abbia raccontato appunto la guerra al di fuori dei soliti cliché, cioè c'è un modo di raccontare questa occupazione in una maniera molto forte, anche se appunto non c'è, come sottolineava anche Michele Suma del Sudestival, non c'è mai sangue, non c'è mai una scena comunque di guerra vera, però c'è questa inquietudine, soprattutto quando il tedesco va via e loro in linea teorica sono liberi, ma poi tu sei riuscito a creare comunque un grandissimo senso di inquietudine all'interno di quello spazio. Come se loro fossero comunque ancora e sempre prigionieri in quella casa.
Esatto, noi abbiamo lavorato in questo senso, ovvero quando il capitano Calter va via, loro esplodono in una gioia incontenibile, però ben presto si rendono conto che è una libertà fasulla, che si sentono quasi persi, e inizia il countdown per il ritorno del capitano Calter. E anche sulla prima parte delle cose che stavi dicendo, cioè sul fatto che un film non è propriamente un film di guerra, o se lo è in modo del tutto anomalo, abbiamo lavorato lasciando fuori queste cose, lasciando fuori i morti, le bombe, ogni tanto sentiamo a livello sonoro, ci sono degli interventi in maniera abbastanza leggera di marce, di aerei, di ordini in tedesco, ma tutto fuori. Poi abbiamo lasciato invece dentro la casa il conflitto tra le persone.
Tu hai ricreato Atene in Puglia, giusto? E poi gli interni a Roma.
Sì, esatto, a Cinecittà.
E quello che colpisce soprattutto è anche il cast, c'è una straordinaria Laura Morante, insomma hanno sottolineato tutti la sua ottima interpretazione, ma poi anche gli altri componenti della famiglia come l'ufficiale hanno lavorato molto bene sulla psicologia dei personaggi. Come è avvenuto il casting? Come Laura ha accettato la parte?
Allora, Laura ha accettato la parte subito, diciamo che abbiamo avuto delle difficoltà sugli incastri perché lei doveva girare il suo primo film da regista, però ha accettato la parte subito. Per quanto riguarda invece gli altri attori, abbiamo fatto un casting molto articolato in Germania e in Grecia, casting su parte. In entrambi i casi, quando le scene recitate da Richard Sammer e da Gerasimos Chiaveresis, immediatamente ero convinto che avrei dato la parte a loro. Mi sono riservato un po' di tempo per riflettere, eccetera, ma hanno avuto un impatto notevole su di me. E per il casting devo ringraziare tantissimo Beatrice Kruger e FBI Casting e anche Veronica Mancino, perché sono loro che hanno curato il casting e mi hanno portato a scoprire un attore come Richard Sammel, e mi hanno portato a scoprire i due bambini, che interpretano erano i ruoli di Alex Leda, a seguito di un lungo casting anche lì per la ricerca dei bambini che dovevano interpretare questi ruoli.
Sì, soprattutto il bambino ha una determinazione nello sguardo che regala la telecamera incredibile.
Sì, sì, condivido. Poi è diventato la mascotte del gruppo.
Come abbiamo detto, il film ha iniziato a circuitare già l'anno scorso in diversi festival nel mondo, dal Sam Sprint in America, a Dublino, all'India, Francia. La prima italiana è stata a Roma per il Festival del Cinema. Avete vinto anche come miglior film, appunto, della vetrina Giovani Cineasti Italiani. Ora ha iniziato alcune proiezioni anche all'interno dei festival. Come abbiamo detto, questa sera sarai al Sudestival a Monopoli e il film uscirà a maggio, giusto? Ufficialmente?
Sì, certo, a maggio.
Ok, sei già in quante sale?
Esattamente non lo so, però una cosa è certa, purtroppo non faremo un'uscita come quella di Titanic o di Avatar.
No, è una piccola e bella produzione indipendente.
Sì, esatto, quindi immagino che usciremo più o meno su una trentina di copie, però i meccanismi della distribuzione dell'esercizio sono davvero complessi, quindi ti assicuro che è prematuro parlare di un numero esatto di copie.
No, poi insomma è anche bello che film come questi probabilmente giocheranno molto sul passaparola. Ci sono film appunto indipendenti che stanno da Venezia in poi circuitando ancora, quindi auguriamo la stessa cosa al tuo film. Salutandoti, qual è la cosa che ti hanno chiesto di più dopo le proiezioni alle quali hai partecipato? Qual è l'aspetto che emerge di più tra le persone dopo la visione?
Dunque, due cose. La prima cosa è che inaspettatamente molto spesso hanno trovato le persone, il pubblico che ha visto il film, lo ha trovato attualissimo, rivedendo nel conflitto Germania-Grecia l'attuale conflitto economico-finanziario tra la Germania e la Grecia. E questo è successo a Dublino, a Palm Springs in California, è successo qualche giorno fa a Milano, a Como, e per me è davvero sorprendente e mi fa molto piacere. L'altra cosa che accade quasi sempre è che il film, nonostante sia un film molto drammatico, ha alcuni momenti di grande ilarità che sono legati soprattutto, ma non solo, al personaggio di Alex, che, come dire, in certi momenti si muove con cinismo e dice cose molto ciniche che però provocano reazioni di grande risate per il pubblico. Vedremo a Monopoli.
Ok, grazie ancora a Ruggero Di Paola, appunto autore di Appartamento ad Atene. Giovanna Barreca, Radio Cinema.
Radiocinema.it